Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Affidiamo alla Vergine tutte le nostre intenzioni e anzitutto le persone, gli ammalati, le persone che vogliamo in modo speciale ricordare della loro difficoltà, della malattia.
Dal libro della Genesi, capitolo 14. Al tempo di Amraphel, re di Sinar, di Arioch, re di Elazar, di Chedorlaomer, re dell'Elam, e di Tidal, re di Goim, costoro mossero guerra contro Bera di Sodoma, Birsa, re di Gomorra, Sinab, re di Adma, Semeber, re di Seboim, e contro il re di Bela, cioè Soar. Tutti questi si concentrarono nella valle di Siddim, cioè nel Mar Morto. Per 12 anni essi erano stati sottomessi a Chedorlaomer, ma il 13° anno si erano ribellati. Nell'anno 14° arrivarono Chedorlaomer e i re che erano con lui e sconfissero i Rephaim ad Astaroth Carnaim, gli Zuzim ad Amma, gli Emim a Save Kiriataim e gli Urriti sulle montagne di Seir fino a El Paran, che è presso il deserto. Poi mutarono direzione e vennero a En Mispat, cioè Cades, e devastarono tutto il territorio degli Amaleciti e anche degli Amorrei che abitavano a Casezon Tamar. Allora il re di Sodoma, il re di Gomorra, il re di Adma, il re di Seboim e il re di Bela, cioè Soar, uscirono e si schierarono a battaglia nella valle di Siddim contro di essi, cioè contro Chedorlaomer, re dell'Elam, Tidal, re di Goim, Amraphel, re di Sinar e Arioch, re di Elasar. 4 re contro 5. La valle di Siddim era piena di pozzi di bitume. Messi in fuga il re di Sodoma e il re di Gomorra vi caddero dentro, mentre gli altri fuggirono sulla montagna. Gli invasori presero tutti i beni di Sodoma e Gomorra e tutti i loro viveri e se ne andarono. Prima di andarsene catturarono anche Lot, figlio del fratello di Abram, e i suoi beni. Egli risiedeva appunto a Sodoma. Ma un fuggiasco venne ad avvertire Abram, l'ebreo, che si trovava alle querce di Mamre, l'amorreo, fratello di Escol e fratello di Aner, i quali erano alleati di Abram. Quando Abram seppe che suo fratello era stato preso prigioniero, organizzò i suoi uomini esperti nelle armi, schiavi nati nella sua casa, in numero di 318, e si diede all'inseguimento fino ad Dan. Fece delle squadre, lui e i suoi servi, contro di loro, li sconfisse di notte e li inseguì fino a Coba, a settentrione di Damasco. Recuperò così tutti i beni e anche Lot, suo fratello, i suoi beni con le donne e il popolo. Quando Abram fu di ritorno, dopo la sconfitta di Chedorlaomer e dei re che erano con lui, il re di Sodoma gli uscì incontro nella valle di Save, cioè la valle del re. Intanto Melchisedec, re di Salem, offrì pane e vino. Era sacerdote del Dio Altissimo e benedisse Abram con queste parole: «Sia benedetto Abram dal Dio Altissimo, creatore del cielo e della terra, e benedetto sia il Dio Altissimo che ti ha messo in mano i tuoi nemici». Ed egli diede a lui la decima di tutto. Il re di Sodoma disse ad Abram: «Dammi le persone, i beni prendili per te». Ma Abram disse al re di Sodoma: «Alzo la mano davanti al Signore, il Dio Altissimo, creatore del cielo e della terra. Né un filo, né un legaccio di sandalo, niente io prenderò di ciò che è tuo, non potrai dire io ho arricchito Abramo. Per me niente, se non quello che i servi hanno mangiato. Quanto a ciò che spetta agli uomini che sono venuti con me, Aner, Escol e Mamre, essi stessi si prendano la loro parte. Parola di Dio.
Ecco, abbiamo questa pagina che ha un carattere singolare, unico all'interno del libro della Genesi, e tutti i commenti antichi e moderni lo segnalano, lo notano. Abramo è coinvolto anche come guerriero, anche se vi è coinvolto, diciamo, in appendice a motivo di Lot. Ecco, vediamo insieme questa pagina che, come abbiamo anche recitato nel Salmo, ha anche una connessione col Salmo 110, in modo diretto si rifà appunto alla conclusione di questo testo. Vediamo insieme.
Guardando un pochino allo svolgersi della narrazione, viene da pensare a quello che è l'intervento di Abramo all'interno di questa guerra, con pochi uomini, di sorpresa. Lui si muove soltanto per salvare suo nipote, quindi non sembra intenzionato a partecipare a una guerra, ma soltanto a proteggere quella che è la sua famiglia. Sembra quasi di vedere un atteggiamento proprio nei confronti della guerra, perché al momento opportuno, al momento di raccogliere i frutti, cioè di dividere il bottino, lui si rifiuta perfino di prendere la sua parte, e ne fa anche, come dire, una questione personale, perché dice: io non voglio niente, ma chi mi ha aiutato potrà avere la sua parte, come dire, la mia scelta non si impone agli altri. Il segno della pace, che già nella lettera agli Ebrei si vedeva nell'offerta di Melchisedec, re di giustizia e re di pace, sembra proprio essere questa offerta di pane e di vino, che sono il segno dell'accoglienza, ma sono anche il segno appunto di uno stato di pacificazione, perché il pane e il vino si possono fare soltanto quando non c'è la guerra. Quell'inserto, quell'innesto, che mi sembra è un innesto dei versetti dal 18 al 20, mi è risultato un po' difficile da inserire, perché nel 17 si parla appunto del re di Sodoma e di nuovo al 21 si parla del re di Sodoma, ma è vero che il re di Sodoma benedice in nome di questo Dio Altissimo che si è acquistato il cielo e la terra, e dopo Abram, quando risponde, giura in nome del Dio Altissimo. Quindi, anche se può sembrare un innesto, in realtà è ripreso al versetto 21.
A me veniva da tenere un pochettino insieme 13 e 14, due capitoli, nel senso di l'impressione che mi aveva fatto nel capitolo precedente. Dopo la scelta di Abramo, la promessa del Signore: alza gli occhi, spingi lo sguardo, settentrione, mezzogiorno, oriente, occidente. Cioè si era concluso con questa larghezza di promessa: tutta la terra la darò a te. E mi sembra che ora, anche se si apre la narrazione come una cosa che rinizia i tempi di Amraphel, eccetera, come se ci fosse un racconto che ha una sua stesura a sé, però è come, non so, l'ho sentito come se in questa terra larga della promessa che Abramo aveva percorso in lungo e in largo, così era stato detto, adesso scoprissimo che c'è un altro potere, c'è il potere di tanti re che si giocano, c'è tutta una storia di sottomissione o di ribellione, e come quindi se si complicasse molto la promessa, non c'è solo Abramo con questa terra, ma c'è altre volontà e altri desideri di possederla da parte di altri re. E allora, tenendo appunto insieme questo, come se la promessa si complicasse, nel capitolo 14, mi colpiva che Abramo viene coinvolto, e però è superiore, vince lui, recupera. Tante volte ci sono i beni, al versetto 11, al 16, al 21, i beni vengono sottratti, però Abramo è, in questo contesto mi pare che emerga come il grande, l'uomo sopra le parti è più forte, e compare improvvisamente Melchisedec, e come ha detto adesso anche Rodolfo, anche io avevo pensato che riprendeva questi termini con cui Melchisedec benedice Abramo, il Dio Altissimo, il Creatore, e come lui si distacca da Sodoma, non vuole niente avere a che fare con il re, invece con questo Melchisedec c'è una decima, c'è un rapporto di offerta e accolta.
Sì, anche a me continua a colpire la rappresentazione che viene data di Abramo, e qui in particolare questa contrapposizione tra il fatto che gli altri che combattono sono tutti re di, sono tutti re di una città, di una regione, di quello che è, ma appartengono, diciamo, a un luogo con un nome, mentre invece lui, l'ebreo, si trovava alle querce di Mamre, cioè c'è un rapporto diverso col luogo, un rapporto di possesso, il re di, e invece un rapporto di transito, di passaggio, che mi sembra corrispondere alla benedizione di Dio, quella di essere appunto una benedizione che si muove sulla terra. E quindi questo contrasto mi sembra molto messo in evidenza da questo racconto, e sottolineato appunto da questa scelta finale di leggerezza, di non prendersi beni in premio di questo confronto, diciamo.
È già stato un po' detto con un po' un altro taglio, volevo però anch'io sottolineare, perché mi sembra un po' il cuore di questa ulteriore tappa nella presentazione di che tipo sia questo patriarca, dicevo, sottolineare il contrasto fra l'espressione egli diede a Melchisedec, a lui, la decima di tutto, e per me niente, del versetto seguente. Del versetto 24. Certamente una figura dai tanti aspetti, però molto, tutto sommato, molto armonici nel suo tentativo, mi sembra, di seguire la volontà del Signore senza metterci del suo. È andato in guerra per questo suo fratello, figlio, nipote, ma il piano su di lui è altro, e lui da questa impresa non prende nulla, al di là del fatto che, come è stato già detto, era roba di Sodoma.
Mi veniva da sottolineare la figura di Melchisedec ancora, perché in tutto il capitolo mi sembra, mi pare forse per la prima volta, ma di questo non sono per niente sicura, che il Signore direttamente non compaia, non si esprima, non si faccia vedere e non parli ad Abramo, mentre invece appunto l'abbondanza di questa descrizione ed elenco di nomi impronunciabili e di tutte le loro azioni di guerra, invece dicono ben chiaramente quanto appunto fossero, quali fossero le loro intenzioni. E poi compare Melchisedec, sacerdote, che ricorda ad Abram il fatto che sia stato il Signore ad avergli messo in mano i suoi nemici. Abbiamo già detto, non ripeto, insomma, dell'intenzione di Abram, del coinvolgimento di Abram per il nipote, per questa necessità, ma era poi importante che qualcuno, sacerdote, diventi così messaggero di questo messaggio così importante. Tu sei benedetto ed è benedetto Dio che ti ha messo in mano i tuoi nemici.
Nel capitolo scorso, alla fine, c'è questa grandissima promessa: renderò la tua discendenza come la polvere della terra. È più che una benedizione, qualche cosa che coinvolge lui e tutti quelli dopo di lui. In questo capitolo c'è un po' come se si confermasse quello che Dio ha detto attraverso le parole di un uomo. E anche questo è importante, perché viene tutto dal riconoscimento che è Dio che lo ha benedetto prima, ed è il Dio il creatore del cielo e della terra. Sembra quasi che per dire che Dio fa bene queste cose abbia detto Dio ha benedetto Abramo, cioè in questo ha fatto delle cose belle.
Ma io, oltre a tutte le cose che avete notato, pensavo al fatto della scelta che aveva operato Lot nel capitolo precedente. Aveva scelto la parte migliore, quella più verdeggiante, quella più ricca, quella più adatta ai suoi beni, ecco, alla sua situazione. Era una situazione di pace, c'erano 12 anni che stavano, insomma, non c'era la guerra. Poi improvvisamente cambia tutto. E allora ecco che mi sembra che voglia dire anche che tutti i nostri ragionamenti fondati su dei criteri oggettivi, così umani, possono essere cambiati, mentre Abramo che si aspetta la ricompensa dal Signore e affida al Signore la sua speranza di ricompensa, non sarà mai deluso.
A me ha colpito molto, noi diciamo che Abramo è il padre del monoteismo, che il mondo, la storia del mondo cambia quando si dice che il Signore, cioè Adonai, disse ad Abram: vattene dal tuo paese. Qui, in questo contesto di guerre, in cui Abramo interviene solo per salvare la sua famiglia, perché allora, se ho capito bene, ci sono 5 re che si ribellano a questa coalizione, ma hanno la peggio, e tra questi 5 re c'è il re di Sodoma, Bera, dove si era insediato Lot. Allora Abramo interviene in questa guerra solo per questo motivo, per salvare, perché viene informato che il nipote è stato preso con tutta la sua famiglia. Vince e compare questo Melchisedec, re di Salem, che poi verrà identificato con Gerusalemme, anche in senso certamente anacronistico, che esista già Gerusalemme, e dice, si dice che era sacerdote del Dio Altissimo, e usa per benedire questa formula: El Elyon, Dio Altissimo, creatore del cielo e della terra, che è la stessa formula che usa Abramo. Quindi si capisce che è sacerdote del Dio di Abramo. Colpisce il nome lo stesso. Adesso parlo dal punto di vista letterario, non storico, però si capisce perché poi questa figura abbia avuto, sia stata interpretata in modo come si arriva poi a leggere il Salmo. Tu sei sacerdote per sempre al modo di Melchisedec, cioè, e poi fino alla lettera agli Ebrei, che lo identifica quasi come certamente superiore ad Abramo, lo si capisce anche qui, ma come una figura messianica, quasi un'apparizione improvvisa. È chiaro che non si parla dal punto di vista storico, ma di quello letterario, senza padre, senza madre, senza genealogia, dice la lettera agli Ebrei, fatto simile al figlio di Dio, resta sacerdote in eterno, perché è un'apparizione, è quasi un'apparizione divina, è quasi un oracolo divino su Abram, che però non è solo una parola, è anche un fatto, cioè una benedizione da questo personaggio misteriosissimo.
Solo una cosa piccolissima e anche una domanda. La prima è che in questo mondo dove la guerra, la violenza, la rapina, il furto sono i modi con cui regnano questi re, Abramo invece si presenta come un uomo giusto, è quello che restituisce a ciascuno ciò che era stato portato via dalla violenza degli altri, e quindi in qualche modo ripristina lo stato di giustizia, insomma, in cui ciascuno ritorna in possesso di ciò che aveva, e inoltre per sé, non solo quindi la sua giustizia è nei confronti degli uomini, ma anche, mi pare, nei confronti di Dio, perché attribuisce solamente a Dio il compito di arricchirlo, e quindi riconosce che Dio è fedele, colui che gli ha fatto la promessa, e quindi su questa promessa egli basa e conta. E quindi così mi colpiva che compare questo re di giustizia Melchisedec, e che però il campione della giustizia qui è Abramo stesso. Ecco, è Abramo stesso. L'altra cosa, mi colpiva questo numero 318, perché ho visto che in questi capitoli della Genesi i numeri non sono mai messi a caso, hanno sempre un loro significato, e non riesco qui a capire che significato possa avere. Ho letto su Biblia che Beda e interpreta questo 318 leggendolo dalla 70, dove 318 è la Tau, poi la I e la E, e quindi la Tau è il segno della croce, la I e E gli iniziali del nome di Gesù, e quindi cosa sarebbe come dire che Abramo con la croce di Gesù si diede l'inseguimento fino ad Dan. Ecco, loro leggono così, ma è una Beda, e anche Ambrogio, è Ambrogio, sì, però ecco, dubito che fosse questa l'intenzione con cui è stato scritto questo numerone.
No, aggiungo che Abramo ci fa anche la figura del Salvatore, perché il re di Sodoma era caduto dentro un pozzo di bitume, non so come abbia fatto a venire fuori. Comunque poi dice che va incontro ad Abramo, e quindi c'è una sottolineatura anche di una funzione di Abramo che salva Lot e anche il re di Sodoma, perché ricompare questo re, e quindi è giusto, ed è anche è Dio che gli ha messo tutto nelle mani, i nemici nelle mani, però ha questa funzione di colui che salva in queste situazioni e non prende niente per sé. la decima è data a Dio, riconoscendo appunto che è Dio l'autore di questa salvezza di cui lui è strumento.
Se la descrizione di questa grande guerra ha una verosimiglianza storica, quello che si dice di Abramo è ai miei occhi inverosimile, perché non dice solo che ha fatto una scaramuccia di notte ed è riuscito a portare via quello che gli interessava, dice che ha sconfitto completamente l'esercito e addirittura lo ha inseguito fino a Damasco. Da Dan non è che si è accontentato di prendere quello che gli serviva, ha inseguito l'esercito che è stato completamente sbaragliato, è scappato, sono scappati tutti. L'impressione di una cosa un po' fantastica, cioè, se vogliamo, miracolosa, cioè l'autore racconta una specie di miracolo, ecco, anche se forse non insiste su questo, ma a me sembra una cosa. Tra l'altro c'è anche la notizia che Abramo aveva degli alleati, quindi vuol dire che aveva dei patti di aiuto reciproco nel caso di un problema di sicurezza, aveva dove stava, aveva stabilito, ecco, e quindi si serve anche dell'apporto di altri due, ecco, che erano suoi alleati e che erano quindi perciò tenuti ad aiutarlo. Comunque sì, a me l'impressione è che sia un'invenzione, diciamo, dell'autore e perciò ancora più significativa. Cioè, da un lato sembra un testo che ha molte caratteristiche storiche, diciamo, cioè una guerra con molte precisazioni, e dall'altro c'è questa soluzione finale che è quello forse che all'autore interessa, ecco perché l'autore continua a seguire Abramo, all'autore interessa Abramo, diciamo, ecco, è chiaro. E in questo contesto c'è questa finale del tutto straordinaria, diciamo, ecco, che ha più del miracoloso che dello storico, ecco, dell'evento. Perché sconfiggere un esercito vittorioso che ha sbaragliato gli altri cinque re, e il quale scappa precipitosamente perché 300 persone gli saltano addosso, insomma, è difficile da immaginare cose del genere. Va bene, detto questo, no, mi sembra che volevo sottolineare due cose. Una che è una cosa, cioè questa inserzione. Allora, si potrebbe sostenere che Abramo, per salvare Lot, in realtà salva tutti. Perché qui vediamo che il re di Sodoma è lì tranquillo, e non sarà stato solo il re di Sodoma, ma tutti. Sbaragliando l'esercito, tutti i prigionieri sono salvati, quindi salva anche Sodoma. Su questo si può discutere, ecco, però mi pare importante che potrebbe collegare questo particolare, questo capitolo, con l'osservazione del capitolo 13, dove si dice, fuori contesto completamente, si dice che gli abitanti di Sodoma non sono cattivi e peccatori, però Abramo li salva, e il capitolo 18-19 che verrà dopo, dove Abramo cerca di salvare proprio i peccatori peggiori sulla faccia della terra. E questo deve dire molte cose su Abramo che è l'eletto di Dio e come lui interpreta la sua missione, diciamo. Non troviamo in Abramo la condanna di quelli di Sodoma, è l'opposto, poi proprio il contrario. Comunque questo lo si vedrà meglio più avanti, però può essere che uno dei collegamenti nel contesto sia anche questo, ecco perché qui c'è la salvezza di Sodoma e di tutti gli altri, a motivo naturalmente della presenza di Lot, ecco, in mezzo a loro. Beh, insomma, comunque invece quello che avete accennato in diversi, la Sara e anche altri prima, a me sembra una cosa straordinaria, no? Andrebbe approfondita, ma qui c'è Abramo che si sottomette a un nuovo culto, identificando Adonai, qui bisogna dire Adonai, cioè il tetragramma, lo identifica con il Dio Altissimo, creatore del cielo e della terra. Perché? Perché Melchisedec benedice Abramo nel nome del suo Dio, che è il Dio Altissimo, El Elyon, con Eshamai Vaharetz, creatore del cielo e della terra. Quello è il suo titolo. Difatti Abramo lo riprende per intero, aggiungendo però, con Sodoma, aggiungendo Adonai, identificando Adonai con il Dio Altissimo. Ed è Abramo che si sottomette a questo Dio Altissimo, identificandolo col suo Dio. Perché questo si dovrebbe affermare, secondo me, questo, che è molto singolare, perché paga la decima. È Abramo che paga la decima, non è Melchisedec che assume diciamo, assume il Dio di Abramo, è Abramo che assume il Dio di Melchisedec. È abbastanza. E questo aggiunge qualche cosa, probabilmente, mi arrischierei a dire, alla concezione che Abramo ha di Adonai. Perché la Bibbia qui dice che Adonai gli ha parlato, esci dalla tua terra. Il rapporto di Abramo è con Adonai, però a questo punto Adonai diventa anche El Elyon, cioè il Dio Altissimo. Ed è per questo, penso, che la figura di Melchisedec, così singolare e strana, è importante, perché è superiore ad Abramo, manifestamente è superiore ad Abramo. Abramo che assume questo culto, diciamo, lo identifica col suo Dio, paga la decima e comincia a usare anche questo titolo, ecco, di Adonai, che mi sembra una cosa molto, molto interessante questa, molto, e la figura poi, lo sviluppo delle lettere agli ebrei è noto, le lettere agli ebrei, naturalmente, ecco, ha davanti Gesù, ma si fonda sul testo che abbiamo letto, ecco, è stato letto come Salmo 110. Propriamente io penso il Salmo 110 non dice, non parla del Messia, però viene poi letto anche nella tradizione, ecco, viene letto come un Salmo messianico. E il Salmo 110, io credo, è fatto per attribuire a Davide i privilegi di Melchisedec, cioè che il centro del Salmo è: il Signore ha giurato e non si pente, tu sei Cohen, sei sacerdote. Quindi il re, Davide, siccome è il successore, perché prende Gerusalemme, eccetera, è il successore di Melchisedec, questo Salmo dice, ne assume anche il privilegio sacerdotale. E qui Melchisedec assomma in sé le due caratteristiche, re e sacerdote del Dio Altissimo. E così è la tradizione davidica, perché anche Davide e i suoi successori hanno attributi, hanno qualità anche sacerdotali. E questo lo si vede anche nei testi, però si dice appunto non è il sacerdozio levitico, naturalmente, ecco, è il sacerdozio. L'ultima cosa che mi viene da dire, anche se è difficile da dimostrare, è portò pane e vino. A me sembra molto importante questo. Portò pane e vino. Se si legge dentro al Pentateuco, come spesso io dico, ripeto, naturalmente è l'autore che fa, nel pane e vino sono importanti nella disposizione del Tempio, della tenda, del culto, sono fondamentali, fanno parte dei sacrifici superiori. Molti dimenticano che i sacrifici previsti dalla Torah sono di due generi. Ci sono i sacrifici del sangue, perché il fondamentale è il sangue, nell'olocausto, il sacrificio per il peccato, eccetera. Questi si offrono tutti fuori, davanti al Tempio, non dentro, sull'altare degli olocausti. Ma c'è un secondo genere di sacrifici, concepiti come veri e propri sacrifici, che non sono cruenti e che sono quelli superiori, e che sono quelli che si offrono il più vicino possibile al Santo dei Santi, cioè nel Santo. E c'è essenzialmente il sacrificio dell'incenso, sono dei sacrifici tamid, come si dice, perenni. Anche fuori ci sono i sacrifici perenni, eh? L'agnello mattino e sera è un sacrificio quotidiano, perenne. Ma anche dentro ci sono i sacrifici perenni, cioè l'incenso è un sacrificio. Infatti i sacerdoti vanno dentro per due volte per l'incenso, offrono, beh, abbiamo nel Nuovo Testamento, ecco, la bellissima pagina di Zaccaria, ecco, che siccome è di più entrare nel santo, viene tirato a sorte, in modo che tutti possono avere una volta questo privilegio. E poi c'è il sacrificio della tavola, la tavola che sta davanti alla faccia, sono i pani della faccia, e il vino, perché c'era anche il vino, non si dimentica, c'è anche il vino, sono difficile da dimostrare, ci sono i 12 pani e il vino che vengono consumati una volta alla settimana solo dai sacerdoti che entrano nel santo ogni sabato e vengono rinnovati. Sono i pani, sono sacrifici questi, sono cioè il segno, e quindi questo pane e vino che Melchisedec porta, io non lo sento tanto, ho l'impressione per l'autore del Pentateuco, come uno che porta qualche cosa da mangiare, perché se uno ha qualcosa da mangiare forse, ma come invece diciamo la materia del culto. Pane e vino è il culto di Melchisedec. Questa idea del banchetto in cui c'è il pane e il vino come banchetto sacro è un eco di Esodo 24, è interpretato così, cioè quel banchetto molto singolare, ecco, sul Sinai, quando dopo il patto Mosè, gli anziani e Aronne banchettano, videro Dio, e banchettarono con lui, e mangiarono e bevvero e non morirono. Questo banchetto che conclude, sigilla, diciamo, il patto del Sinai, che è Esodo 24, è spesso interpretato così dalla tradizione, come un banchetto con pane e vino, che è il pasto sacro, adesso vorrei poi sentire anche da Maurizio, il pasto sacro degli Esseni. I terapeuti, ce lo descrive Filone chiaramente, è il pasto sacro cui venivano ammessi solo quelli che erano poi membri effettivi, e il punto di arrivo era la partecipazione al pasto, e il pasto è fatto di pane e vino in questa idea. Perché? Perché è un eco, è una ripresentazione di questo banchetto celeste. Io non so se sia per l'autore del Pentateuco collegato, però ho l'impressione che qui pane e vino non sia una cosa secondaria, ma sia indicato come il culto superiore di questo sacerdote del Dio Altissimo, che poi è stato assunto anche nel Tempio. Ecco, è facile per noi la connessione con l'Eucaristia. Pane e vino. Ecco, invochiamo, mentre celebriamo questo banchetto, invochiamo anzitutto, invochiamo il Dio Altissimo nel nome di Gesù. Diciamo: ascoltaci, Signore.
preghiamo per la pace, perché tutte le violenze che si commettono nel mondo, tutte le guerre, ci danno il passo davanti al riconoscimento della dignità dell'altro, che è stato creato da Dio come noi, il nostro fratello, fin dall'inizio, perché tutti gli uomini riconoscano in Dio l'origine della pace. Preghiamo. Preghiamo il Signore anche per la nostra fede, perché la aumenti, perché ci dia la fede pura, essenziale di Abramo, la fede che non cerca nulla per se stesso, ma che, ecco, tutto fonda sulla fedeltà di Dio. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per il nostro paese in questi giorni, per gli uomini che sono chiamati a governarlo, perché si giunga a un accordo buono, giusto e nell'interesse di tutti. Preghiamo. Preghiamo per tutti i più poveri, per quanti vivono in paesi dove c'è la guerra, per coloro che sono calpestati dagli altri uomini, per tutti quelli che giungono a noi da paesi lontani attraverso il mare. Preghiamo perché si faccia la giustizia per gli uomini. Preghiamo.
Oggi ci sarà qui in parrocchia il funerale di questo parrocchiano, appunto, morto di Covid, con 5 figli. Preghiamo per lui, per la sua famiglia, preghiamo per la parrocchia, ma anche molto per Don Ubaldo, per tutti questi grandi pesi che in questo ultimo periodo ho dovuto portare. Preghiamo.
Ringraziamo anche il Signore questi 2 giorni che abbiamo passato a Monte Tauro, per tutta la comunità di Lanfranco, per il cammino insieme nei prossimi tempi. Il Signore voglia benedirlo. Preghiamo.
Oggi leggo qui che c'è appunto il ricordo del padre di Lanfranco. Poi c'è anche il ricordo della mamma di Andrea, Angiolina, lo ricordiamo in questa Eucaristia. Preghiamo.
Preghiamo sempre per i nostri figli e per tutti i giovani, per il loro cammino, la loro crescita, le loro scelte, perché trovino, il Signore sia accanto a loro, lo Spirito li illumini, li guidi e trovino persone che, alle quali appoggiarsi e che li accompagnino. Preghiamo.
Pensiamo a tutte le intenzioni che a ciascuno sono affidate, alle intenzioni di chi ci segue abitualmente anche in questo momento, vogliamo raccogliere. Infine ancora preghiamo per la pace, soprattutto in Ucraina, perché sia rispettato il diritto alla sicurezza di tutti, prima di tutto della Russia, il diritto alla sicurezza, non si vada avanti con la provocazione. Preghiamo. Ascolto, Dio, le nostre preghiere e tutte le altre intenzioni che ti presentiamo a te, confidando nel Signore Gesù, nostro Salvatore, che vive e regna nei secoli dei secoli.